Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Profeti Ageo e Zaccaria, con Piero Stefani.
E dunque, una buona giornata a tutti da Gabriella Caramore, l'ultimo drappello di profeti che dopo il ritorno dall'esilio, l'esilio a Babilonia, hanno voluto e saputo, con accenti diversi ma anche con tratti comuni come abbiamo sentito, richiamare il popolo di Israele, ma con un'apertura sempre maggiore anche verso gli altri popoli, richiamare Israele all'essenziale della fede, della fedeltà nel Dio di Israele. Questa puntata parleremo di Ageo e Zaccaria, la prossima Abdia e Giona, quella dopo Gioele e Malachia. Sono profeti cui corrispondono libri di piccole dimensioni, ma che, come vedremo, sono complessi nella decifrazione, straordinari in alcune visioni, anche questi, densi di drammaticità in alcune parole. A parlarci di Ageo e Zaccaria sarà oggi Piero Stefani, ma prima, per il nostro ascolto musicale, dal Nabucco di Giuseppe Verdi, dal secondo atto, una preghiera di Zaccaria, che per la verità non è il nostro Zaccaria, ma comunque è un profeta, e poi Piero Stefani ci spiegherà in realtà di chi si tratta. Abbiamo sentito la preghiera di Zaccaria nel secondo atto del Nabucco di Giuseppe Verdi. Tu sul labbro dei veggenti fulminasti, o sommo Iddio, all'Assiria in forti accenti parla or tu col labbro mio. E saluto allora il nostro ospite che ci parlerà oggi di Zaccaria, ma prima ancora di Ageo. Buongiorno Piero Stefani.
Buongiorno.
Piero Stefani, vabbè, biblista che è, insomma, che conosciamo bene, che spesso ci aiuta anche nella composizione di questo nostro percorso, e voglio segnalare soltanto un suo ultimo libro uscito dalla Morcelliana, che si intitola Fede nella Chiesa, con un bel punto di domanda finale. Qual è la sua risposta, Piero Stefani? Fede nella Chiesa?
Beh, la risposta non è tanto in questo interrogativo, che non è proprio forse il titolo più efficace
titolo
per indicare,
diciamo, sì.
I contenuti, è come si possa avere fede nel Vangelo nella Chiesa di oggi.
Beh, direi che un bel programma, una bella domanda.
Questo è
quindi
corrispondente al taglio.
Leggeremo sicuramente questo libro che è appena uscito. Dunque, Ageo e Zaccaria, però prima di arrivare a queste due figure, io vorrei che Piero Stefani, che è un biblista che conosce bene la dimensione ebraica delle scritture e anche quella cristiana, ci chiarisse un po' la differenza di approccio, in particolare in relazione ai testi profetici fra ebrei e cristiani. Qualche volta abbiamo notato nei commentatori ebrei una certa reticenza nei confronti dei profeti.
Beh, il discorso naturalmente è difficile da stringere in pochi momenti, ma si potrebbe dire grosso modo così. Proprio perché la tradizione cristiana nella sua linea maggioritaria ha detto che molte delle profezie si realizzano in Gesù Cristo, c'è stato un contenzioso fin dall'antichità tra ebrei e cristiani nel discutere se si sono o non si sono realizzate. Questo ha posto, diciamo, l'accento su una direzione che a volte dal punto di vista ebraico è mal posta, perché le regole del gioco in qualche modo le fanno gli altri. Però per altri aspetti questo crea un problema anche da parte dei cristiani, perché se tutte le profezie si sono realizzate in Gesù Cristo, la profezia per certi aspetti termina, cioè ha già compiuto tutto quello che doveva fare.
Senta, ma non si potrebbe invece dire diversamente, dire che Gesù o gli estensori degli Evangeli si sono ispirati ai testi profetici? Non scioglierebbe questo?
Ci sono due aspetti, quantomeno. Certamente uno è questo, e cioè, io ho detto così per il modo in cui è stato posto,
sì.
Ma è chiaro che possiamo dire che per gli estensori degli scritti neotestamentari l'evento che doveva narrare precede la profezia, cioè una volta che c'è l'evento viene richiamata la parola che lo interpreta, ma quella parola non è mai vista come una previsione dell'evento. E allora questo spiega perché il problema della profezia è rivolto per tanti aspetti sul passato e non sul futuro. E tuttavia anche in ambito cristiano c'è una forte tendenza a dire: ma queste parole sono tutte esaurite o ci dicono qualcosa anche per il presente e il futuro? Potrei fare anche un esempio tra i tanti, ma viene giustificato dal tema della puntata, in relazione a Ageo, che non è certo forse il profeta più noto, anche il suo libro è molto piccolo, dopo quello di Abdia è il più breve di tutta la scrittura, di 36 versetti,
due capitoli e due paginette e mezza.
Però a questo piccolo libro ha dedicato moltissimo tempo e moltissimo impegno una grande figura della storia del cristianesimo, cioè Girolamo Savonarola, in cui appunto l'edizione delle sue preliche ad Ageo sono 500 pagine, per dire quanto ha tirato fuori a questo. Ma quello che ci interessa non è il discorso quantitativo, ovviamente, ma è il discorso di quando l'ha fatto. Queste prediche su Ageo le ha fatte nell'autunno, tra novembre e dicembre del 1494, e cioè quando stava scendendo Carlo VIII in Italia, e Savonarola, che ha sempre predicato su libri biblici, grosso modo quasi sempre l'Antico Testamento, anche se ha fatto anche l'Apocalisse, ma legge il presente in chiave profetica, appoggiandosi alla parola di Ageo. Carlo VIII è come Ciro che libera la Chiesa, spera che nella liberazione della Chiesa, Savonarola dal giogo babilonese del metaforico del papato, e Ageo, che è un profeta, come abbiamo detto, post-esilico, che invita alla ricostruzione del Tempio, come vedremo, è preso come esempio della rinascita di Firenze. Posso leggere un brevissimo passo.
Sì, sì.
Dalla Savonarola. Predica di Savonarola, predica su Ageo, la 14ª predica su Ageo. Così dico a te, Firenze, egli è il tempo ora di edificare di nuovo la casa di Dio e di rinnovare la tua città. Cioè, il comando che Ageo diede al ritorno di Babilonia adesso viene attualizzato nella ricostruzione di Firenze. E questo dimostra appunto come dentro il cristianesimo ci sono forti tendenze a dire che la profezia non parlò soltanto fino a Gesù Cristo, ma certo, può parlare ancora, anche se ci sono altre tendenze che dice che no, invece tutto si è concluso.
Ecco, poi naturalmente Savonarola, come tutti i profeti in patria, non fu riconosciuto, cioè fu riconosciuto da alcuni, ma insomma poi è finito miseramente. Ma allora riprendiamo Ageo. Intanto abbiamo detto Ageo e Zaccaria sono storicamente vicini, anzi abbiamo addirittura una datazione per entrambi, vero?
Sì, abbiamo una datazione perché quantomeno nella presentazione forse redazionale del libro di Ageo si dice che predica nel secondo anno di Dario I, re di Persia, e quindi noi possiamo in base a questo riferimento dire che è il 520 avanti Cristo.
Ecco, senta, allora vogliamo leggere i primi 10-11 versetti dal libro di Ageo e poi vedremo che cosa è in gioco anche con la ricostruzione del Tempio.
L'anno secondo del re Dario, il primo giorno del sesto mese, questa parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore della Giudea, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo di ricostruire la casa del Signore. Allora fu rivolta per mezzo del profeta Ageo questa parola del Signore: vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli nelle vostre case ben coperte, mentre questa casa è ancora in rovina? Ora, così dice il Signore degli eserciti: riflettete bene sul vostro comportamento. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Avete mangiato, ma non da togliervi la fame. Avete bevuto, ma non fino a inebriarvi. Vi siete vestiti, ma non vi siete riscaldati. L'operaio ha avuto il salario, ma per metterlo in un sacchetto forato. Così dice il Signore degli eserciti: riflettete bene sul vostro comportamento. Salite sul monte, portate legname, ricostruite la mia casa. In essa mi compiacerò e manifesterò la mia gloria, dice il Signore. Facevate assegnamento sul molto e venne il poco. Ciò che portavate in casa io lo disperdevo. E perché? Perché la mia casa è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura per la propria casa. Perciò su di voi i cieli hanno trattenuto la rugiada e anche la terra ha diminuito il suo prodotto. Ho chiamato la siccità sulla terra e sui monti, sul grano e sul vino nuovo, sull'olio e su quanto la terra produce, sugli uomini e sugli animali, su ogni lavoro delle mani.
Piero Stefani, allora, intanto bisogna dire che la ricostruzione del Tempio non andò in maniera così pacifica come forse si pensa, è vero?
No, è molto complessa. Ci sono varie fasi, come tutto il problema del ritorno e anche la ricostruzione della comunità di Israele, ma su questo forse si potrà tornare anche quando con altri testi come Esdra e Neemia. La ricostruzione della comunità di Israele è stata complicata, e ci sono appunto queste ultime voci profetiche, quelle di Ageo. Forse vale la pena anche dire che cosa vuol dire questa parola. Haggai, che vuol dire, si potrebbe dire festivo, o qualcosa di questo genere, è esattamente il latino festus, che ha a che fare con un poco anche con l'idea del tempio, la festa, e non si dice niente del suo padre. Nominato soltanto così. Invece i destinatari primi della profezia, cioè Zorobabele e Giosuè, si dicono subito figlio di. Quindi c'è questa figura, insomma, che si identifica totalmente con il suo piccolo libro.
Chi è Zorobabele che torna più volte?
sono queste figure che sono, diciamo, alla guida più o meno investite di potere divino della comunità rientrata, a parte di tutto quello che era stata della comunità trasferita, non tutti sono rientrati. Chi era entrato a varie ondate, anche qui storicamente con fasi complesse, ha bisogno di una guida. Questa guida, Ageo, Zorobabele, che vuol dire germoglio di Babilonia, nel suo nome ha il ricordo dell'esilio, è chiamato governatore, con una forma più nostra che antica si potrebbe dire l'autorità civile, è certamente un discendente davidico, non è un re, ma è nella discendenza del re Davide, mentre Giosuè è il sommo sacerdote o il sacerdote, cioè della discendenza sadducita. Sono le due autorità che in termini appunto anacronistici, ripeto, sarebbe quella civile e quella religiosa, ma come vedete nella profezia non c'è questa distinzione di ambiti, sono tutti e due chiamati a rinvigorire il popolo che, come dice appunto questi passi che abbiamo letto, si occupava più delle proprie case e del proprio interesse, con una specie di eterogenesi dei fini, perché si impegnava e poi raccoglieva poco e trascurava invece di costruire la casa al Signore, che è presentato nel complesso della profezia come dire: se vi occupate di questo otterrete anche l'altro, ma se occupate solo dell'altro non otterrete nell'altro,
solo di casa vostra non otterrete nulla. Ecco, però dunque colpisce che c'è come una doppia linea in molti libri della Bibbia, cioè da una parte la casa del Signore sembra non essere così importante, cioè il Signore sta nella tenda, a Davide dice che pensi tu di poter costruire una casa a me, eccetera eccetera. Invece dall'altro c'è un'altra linea che dice di quanto sia importante questa casa del Signore. Cosa significa?
Certamente questi testi che hanno più alle spalle, o come persona stessa sacerdote o una tradizione sacerdotale, si occupano in maniera prevalente di questa idea del culto che effettivamente ha questo luogo, dall'epoca ancora preesilio, che è di Giosia, l'unico luogo. E quindi c'è questa straordinaria centralità. Il fatto che ci sia un unico luogo di culto lo pone per propria natura, come dire, all'ombelico del mondo. D'altra parte è vero che tutto il mondo è di Dio, se così possiamo spiegarci, quindi c'è un ombelico, ma c'è tutto il mondo. E allora anche in Ageo stesso quasi la mediazione delle due tendenze è dire: sì, ma questo luogo avrà un valore universale, tutti lo guarderanno, tutti vi cammineranno. Si correranno gli ascoltatori certamente ai passi del terzo Isaia, in cui c'è questo pellegrinaggio dei popoli verso, ecco, questa idea del pellegrinaggio dei popoli verso il centro è una specie di mediazione, per così dire, tra la tendenza cultuale che si lega a quel luogo e la tendenza di dire che Dio è più grande di quel luogo e si occupa dell'intero mondo.
E poi probabilmente nella dispersione che c'era stata c'era bisogno di ricentrare su un luogo simbolico, su un'immagine molto forte, no?
Certamente, cioè il rientro a Gerusalemme, ma Gerusalemme ormai è diventata la città non solo la città di Davide, appunto Zorobabele, ma anche la città del Tempio. E quindi c'era bisogno anche del Giosuè, questa è, diciamo, la doppia simbologia, per cui c'è questo incrocio non assolutamente inseparabile, perché a volte si parla solo di Gerusalemme, a volte solo del Tempio, ma certamente la città di Davide è anche la città del Tempio ormai.
E quindi Ageo ha questa funzione di ridare un po' di carica, sì, ecco, a questi che erano ritornati, a questa ricostruzione del Tempio che si era arrestata per motivi diversi.
E anche il fatto che le profezie esiliche, quelle secondo Isaia per esempio, o Ezechiele, pensate agli ultimi capitoli di Ezechiele, che Tempio descrive un Tempio straordinario, e gli inizi sono molto piccoli, sono molto modesti, sono molto difficoltosi. Questo ritorno con tante speranze trova la realizzazione delle speranze minima, e allora c'è bisogno di rilanciarla in avanti.
Quindi ridare coraggio, fervore, ecco.
Sì, con il problema molto significativo di vedere cosa possiamo fare noi e cosa farà invece Dio. E più si va avanti e più è poco il presente, tanto più diventerà grande il futuro e tanto più sarà grande quello che è chiamato a fare Dio. E questo soprattutto in Zaccaria si vedrà questa dinamica nel libro di Zaccaria.
Ecco, poi la ricostruzione del Tempio riprende di lì a qualche anno, no?
Sì,
e poi verrà completata.
Zaccaria opera subito dopo Ageo, opera fino al 518, si dice che insomma, la conclusione del lavoro del Tempio è 516, di questo che è l'inizio del secondo Tempio o santuario. Noi diciamo Tempio, forse l'espressione più felice per rendere l'ebraico sarebbe santuario. casa, cioè si parla di questa casa, Bet HaMikdash, Bet è casa di santità, quindi insomma
casa di santità. Senta,
qualcosa di questo tipo.
Piero Stefani, allora veniamo a Zaccaria. Intanto qui la cosa si complica perché anche di Zaccaria non ce n'è uno ma almeno due.
Sì, cioè il libro di Zaccaria, che è un libro più consistente di 14 capitoli rispetto a quello brevissimo di Ageo, è un libro che la critica biblica ormai da molto tempo divide in due parti,
sì.
Cioè 1, 8 e poi 9, 14, perché lo stile, i contenuti, i riferimenti sono così eterogenei da non poter indicare un unico autore, un'unica epoca come colui che ha steso l'intero libro.
Ecco.
Allora questo si spiega appunto dicendo che sono due autori diversi, ma naturalmente anche in questo caso bisogna spiegare perché un redattore o più redattori poi li hanno messi insieme, quindi qualcosa di che li unisce in qualche modo
come è successo per Isaia,
come Isaia appunto è un piccolo caso rispetto al grande Isaia di una dinamica paragonabile. Zaccaria è peraltro un nome molto diffuso e questo...
Ecco, tra l'altro prima dicevo che appunto ci avrebbe spiegato chi è lo Zaccaria del Nabucco di Verdi.
Beh, questo Zaccaria del Nabucco di Verdi è diciamo un'invenzione di Temistocle Solera, che è il librettista, e che non ha niente a che vedere con questo nostro Zaccaria per una ragione diciamo di tipo strutturale. Questo nostro Zaccaria, l'abbiamo appena detto, è un profeta post-esilico, cioè tutta la sua azione avviene dopo il ritorno a Babilonia. Invece la figura di sacerdote e profeta di Zaccaria del libretto del Nabucco avviene dentro l'esilio, proprio tutto legato.
Infatti abbiamo sentito l'Assiria, citare l'Assiria come...
Sì, in Babilonia lui lo chiama Assiria, sempre Solera. Se si vuole proprio, ma non è forse il caso, di vedere un modello presente dietro la figura di Zaccaria del Nabucco, sarebbe il profeta Ezechiele, cioè un profeta che opera in Babilonia e nello stesso tempo è sacerdote, che sono le due caratteristiche presentate nello Zaccaria verdiano.
Al nostro Zaccaria profeta.
No, invece il nostro Zaccaria profeta ha a che fare anche questo sulla pluralità di nomi, perché non ne sappiamo molto di lui, però anche perché il libro delle cronache le chiama figlio di un altro, invece il libro suo e anche altri testi lo chiamano figlio di Barachia, e perciò ci sono state anche delle sovrapposizioni che vengono presentate anche dal Vangelo di Matteo al capitolo 23, che hanno fatto sì che Zaccaria profeta morisse martire, ma in realtà questo martirio è applicato a un altro Zaccaria che è vissuto diversamente.
Non ci complichiamo troppo.
Per dire com'è complicato sulla figura.
Complicato,
è complicato perché il nome è molto diffuso e ci sono state fin dalla tradizione antica delle sovrapposizioni. Noi in realtà non ne sappiamo molto, al di là di quello che si dice in questo libro, che è appunto la prima parte del libro di Zaccaria, che è un profeta post-esilico che opera subito dopo Ageo con una tematica per molti aspetti simile, però
ecco,
con un linguaggio
anche
molto
qui
diverso.
C'è l'esigenza di ricostruzione, di ricompattare la comunità. Dunque, questa prima parte di questo primo Isaia, diciamo, questi capitoli dall'1
Zaccaria.
Sì, primo Zaccaria, dall'1 all'8, ci sono innanzitutto 8 visioni. Adesso noi non avremo il tempo di esaminarle tutte, però forse è bello citarle, perché sono la prima visione i cavalieri, la seconda visione le corne, gli operai, la fune per misurare il sommo sacerdote Giosuè. Poi abbiamo ancora il candelabro, su questa ci fermeremo, i due ulivi, il rotolo, l'efa e i carri. Ecco, possiamo rapidissimamente dare, come dire, una sintesi di spiegazioni per ciascuna di queste visioni?
Prima di tutto bisognerebbe dire questa caratteristica, cioè fu una rivolta una parola a Zaccaria. Questa è la tipica introduzione per cui il profeta si aspetta che dica delle parole del Signore, e invece nascono delle visioni molto concentrate, dovrebbe essere state avute in una notte sola, molto concentrate, e queste visioni hanno bisogno di una mediazione per essere interpretate di un angelo. Quindi hanno la visione e l'angelo. Questo è l'inizio di uno stile in senso proprio apocalittico che aveva grandissima fortuna, fino appunto anche all'Apocalisse neotestamentale, in cui il profeta non è più colui che riceve parole, comunica parole, ma riceve visioni e interpretazioni. Il problema delle 8 visioni è abbastanza complesso come al solito, perché sì, in realtà si pensa che la struttura portante, essendo la quarta, quella di Giosuè, difforme dalle altre, la struttura portante fosse all'inizio di 7, per cui quella del candelabro fosse centrale e distribuisse alle spalle e dietro e avanti a sé altre 3 visioni. Le prime 3 in relazione alla ricostruzione di Gerusalemme, le ultime 3 come vive la comunità dopo che Gerusalemme è stata ricostruita. Quindi c'è questa, diciamo, articolazione, e al centro c'è questa visione dei candelabri, che anche per questo è la più importante.
Allora guardi, leggiamo questa dal capitolo 4, la visione del candelabro e dei due ulivi.
L'angelo che mi parlava venne a destarmi come si desta uno dal sonno e mi disse: che cosa vedi? Risposi: vedo un candelabro tutto d'oro, in cima a una coppa con 7 lucerne e 7 beccucci per ognuna delle lucerne. 2 olivi gli stanno vicino, uno a destra e uno a sinistra. Allora domandai all'angelo che mi parlava: che cosa significano, mio signore, queste cose? Egli mi rispose: non comprendi dunque il loro significato? E io: no, mio signore. Egli mi rispose: questa è la parola del Signore a Zorobabele. Non con la potenza né con la forza, ma con il mio spirito, dice il Signore degli eserciti. Chi sei tu, o grande monte? Davanti a Zorobabele diventa pianura. Egli estrarrà la pietra di vertice, mentre si acclamerà quanto è bella. Mi fu rivolta questa parola del Signore: le mani di Zorobabele hanno fondato questa casa, le sue mani la compiranno, e voi saprete che il Signore degli eserciti mi ha inviato a voi. Chi oserà disprezzare il giorno di così modesti inizi? Si gioirà vedendo il filo a piombo in mano a Zorobabele. Le 7 lucerne rappresentano gli occhi del Signore che scrutano tutta la terra. Quindi gli domandai: che cosa significano quei 2 olivi a destra e a sinistra del candelabro? E aggiunsi: quei 2 rami d'olivo che sono a fianco dei 2 canaletti d'oro, che vi stillano oro dentro. Mi rispose: non comprendi dunque il significato di queste cose? E io: no, mio signore. Questi, soggiunse, sono i 2 consacrati con olio che assistono il dominatore di tutta la terra.
Piero Stefani, è complicata la visione?
È complicata perché ha bisogno di spiegazioni, ecco, anche da parte dello stesso visionario.
Sì,
questo è interessante.
Che molto, non capisce.
Che non capisce, ha bisogno di questo angelo interprete, però in fondo può essere ricondotto a alcuni elementi semplici. Cioè c'è la simbologia di questo candelabro, ovviamente il candelabro a 7 braccia di per sé rimanda al Tempio, alla menorah del Tempio, che rappresenta il sguardo del Signore che guarda il suo popolo e guarda la riedificazione della sua casa, accanto a questo candelabro ci sono due ulivi. Ulivi naturalmente rimandano all'olio, l'olio rimanda alla consacrazione. Questi consacrati sono i due consacrati, cioè Zorobabele, colui che comanda dal punto di vista dell'attività anche costruttiva, ma non celebra dentro, perché appunto viene rappresentato come colui che dà l'impulso decisivo alla costruzione, e Giosuè, l'altro consacrato, che è il sacerdote che, dopo che è costruito il Tempio, vi celebrerà. E quindi è, diciamo, una visione anch'essa orientata alla riedificazione del Tempio con queste due figure che sono investite di potere di consacrazione, non da una cerimonia interumana, ma da Dio stesso attraverso il suo sguardo simboleggiato dal candelabro.
Senta, ecco, sono due figure precise, però questo elemento del due ritorna spesso nei profeti.
Sì, però questo, diciamo, è un due giustificato da questa doppia consacrazione, cioè una discendente, come abbiamo detto prima, davidico, e un altro sacerdote. L'unzione, naturalmente gli ascoltatori mai sapranno che questa parola unzione è quella stessa da cui deriva Mashiach, quindi Messia, ma serve anche a ungere il profeta, a ungere il sacerdote, a ungere il re. Qui il doppio è proprio dovuto alla articolazione tra...
Ma per esempio questi due ulivi non possono non farci pensare all'apostolo Paolo, quindi alle immagini che naturalmente hanno un'altra storia, ma anche lì ci sono due ulivi, l'olivo buono.
Sì, però diciamo il discorso di Paolo nei Romani 11, nella lettera ai Romani 11, è molto diverso da questo. È difficile sapere dove Paolo abbia pescato quell'ulivo, perché la figura tipica di rappresentare Israele è più che altro la vite. Lì quello che rappresenta è non la figura singola, ma diciamo la casa di Israele, che è l'ulivo buono da un lato, e dall'altro c'è l'ulivo selvatico che rappresenta i gentili, cioè i non ebrei, e il problema lì è tutto legato a un tema dell'innesto di un ramo o rami tolti da un ulivo e innestati sull'altro.
Ma forse semplicemente è un simbolismo molto familiare, ecco, molto...
Sì, ma nel senso che qui c'è il simbolismo della consacrazione, quindi olivo, olio, che là non c'è.
Quindi. Senta, dopo queste visioni abbiamo invece un libro di discorsi. Che cosa sono?
Oracoli, sì. Oracoli, nelle visioni si sono poi intercalate delle espressioni di oracoli, che è, diciamo, la tipica forma profetica più consueta rispetto a questo linguaggio che introduce in qualche modo Zaccaria appunto nel post-esilio, che poi sarà destinato a avere molte riprese, mentre il discorso dell'oracolo, cioè della sentenza vocale, è molto più antico, e qui viene riproposto con una serie di esempi tutti legati alla ricostruzione e anche quello che avviene dopo la ricostruzione, quindi la rifondazione e il futuro destino della comunità dei rientrati in terra di Israele,
in particolare al capitolo 8 ci sono alcuni versetti, prendiamo quelli dal 3 al 6, che, ecco, lei ci ha detto che le stanno particolarmente a cuore. Allora prima li ascoltiamo e poi ci dirà perché.
Così dice il Signore: tornerò a Sion e dimorerò a Gerusalemme. Gerusalemme sarà chiamata città fedele e il monte del Signore degli eserciti, monte santo. Vecchi e vecchie siederanno ancora nelle piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. Le piazze della città formicoleranno di fanciulli e di fanciulle che giocheranno sulle sue piazze. Se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche ai miei occhi? Ecco, io salvo il mio popolo dall'Oriente e dall'Occidente. Li ricondurrò ad abitare a Gerusalemme. Saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia.
Piero Stefani, beh, intanto sono versi molto belli. Sì, e poi?
No, c'è questa idea quasi unica, non del ritorno di Gerusalemme, della splendore di Gerusalemme, si trova naturalmente da molte parti con molto anche più enfasi, ma è quasi unico questo esempio che viene dato delle generazioni, cioè molto comune ma molto profondo. Cioè sulle piazze di Gerusalemme ci sono gli anziani, e questa idea però caratterizzante anche una caducità, eppure una vita, cioè hanno il bastone, ma ci sono
vecchie,
hanno,
vecchie con il bastone,
hanno un bastone, sì, però hanno una lunga età, e questo bastone è un bastone certamente anche che indica una fragilità, ma indica anche qualcosa di più, insomma, una simbologia di qualcosa che ancora ha a che fare con una vigore, un comando. E poi ci sono i bambini, mancano diciamo le generazioni intermedie, questo è molto interessante, cioè come non ci fosse, cioè questa riconciliazione diciamo delle epoche come forma, chiamiamola così, di nuova realtà. Malachia, adesso lo cito per questo aspetto, dirà che ci sarà la riconciliazione dei padri verso i figli. Ecco, Zaccaria dice che ci sarà la riconciliazione, per così dire, dei nonni con i nipoti più che con i padri con i figli.
Anche in Gioele troveremo queste i vecchi insieme ai fanciulli e alle fanciulle. Ecco, poi salvo il mio popolo dalla terra d'Oriente e d'Occidente, e poi comunque andando avanti in questo capitolo 8, tutto molto bello, si parla di semi di pace, poi si parla di diventare una benedizione, nessuno trami nel cuore il male contro un altro, quindi questo guardare dentro il cuore, poi nel giorno del Signore 10 uomini di tutte le lingue delle genti afferreranno un giudeo per il lembo del mantello, gli diranno: vogliamo venire con voi, abbiamo compreso che il Dio è con voi. Ecco, ci sono tutte delle notazioni molto come dire, molto calde, molto feconde.
Sì, c'è anche questa idea appunto molto simpatica nel linguaggio di questo afferrare, tirare per il lembo del mantello per venire con voi, cioè è l'idea di come la testimonianza di Israele, così come è presentata in questa opera del Signore, non ha bisogno di imporsi, neanche di certamente propagandare o di fare una forma di proselitismo, ma è la presenza stessa del modo di vita di questa comunità che testimonia che il Signore è con loro, e quindi gli altri lo vedono e si avvicinano. È un po' come direbbe il Vangelo, con il paragone del caso, la vostra cautela del caso in questo paragone è come la vostra lucerna che vedano e sia vista le vostre opere buone, le vedono e rendono gloria al Padre, non rendono gloria a voi, perché Dio è con voi, cioè viene celebrato Dio, non viene celebrato il popolo giudaico con questa affermazione.
Senta Stefani, poi dunque allora abbiamo il secondo Zaccaria dai capitoli 9 al 14, qual è in sintesi là, in un ritratto, la differenza col primo?
Ma qui non ci sono più le figure, non solo non ci sono più le visioni, ma non ci sono più le due figure dei nostri Zorobabele e Giosuè, e c'è una tensione molto più forte dell'intervento diretto di Dio. Qui il linguaggio apocalittico diventa sempre più preciso, infatti questi testi sono con ogni probabilità molto più tardi, e Dio anche compie un'azione di vendetta, non soltanto di restaurazione. Qui c'è il tono più pesante, diciamo, della punizione per allargare molto di più l'orizzonte finale in un linguaggio che è al di là della storia, e soprattutto appunto non c'è più una figura umana. L'idea che è dominante nel primo Zaccaria, cioè c'è una, come si direbbe adesso, una sinergia tra, come si diceva anche in passato, perché la parola sinergia è di origine teologica in senso proprio, una collaborazione tra l'azione umana e l'azione di Dio, qui viene tutta spostata nell'azione di Dio. L'azione umana ormai risulta come poco significativa, perché siamo in situazioni in cui quelle speranze anche del primo Zaccaria sono state frustrate, quindi bisogna sempre allargare l'orizzonte e avere più sfiducia nella capacità umana. E allora appunto Dio interviene sia sul versante della punizione sia sul versante della riedificazione della nuova Gerusalemme.
Ecco, anche qui abbiamo moltissime immagini a cui poi atteggeranno gli scrittori dei Vangeli, cioè il re che cavalca un asino, i prigionieri della speranza, compaiono poi anche i greci, a un certo punto compare la Grecia.
Guarderanno colui che hanno trafitto.
Ecco, le pecore senza pastore, la pietra angolare, colui che hanno trafitto, appunto, e qui si attingerà a piene mani. Abbiamo solo il tempo per leggere velocemente dall'ultimo capitolo, il 14, alcuni versetti.
Il Signore uscirà e combatterà contro quelle nazioni, come quando combatté nel giorno dello scontro. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sopra il Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, verso oriente. E il Monte degli Ulivi si fenderà in due, da oriente a occidente, formando una valle molto profonda. Una metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra verso mezzogiorno. In quel giorno non vi sarà né luce, né freddo, né gelo. Sarà un unico giorno, il Signore lo conosce. Non ci sarà né giorno né notte, e verso sera risplenderà la luce. In quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme e scenderanno parte verso il mare orientale, parte verso il mare occidentale. Ve ne saranno sempre, estate e inverno. Il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà unico, e unico il suo nome.
Piero Stefani, ecco, anche qui.
Qui sì, il linguaggio ormai è apertamente apocalittico, sì. Difatti la ripresa dell'Apocalisse canonica, cioè l'Apocalisse che chiude il Nuovo Testamento, è molto evidente di questi, alcuni di questi passaggi, questo scomparire l'alternanza giorno e notte che è costitutiva della creazione.
Sì, l'abbiamo trovato anche nel terzo Isaia.
Quindi questo è il linguaggio, ma il passo forse più citato sicuramente, questo non senza forse, il passo più citato è anche presente spesso nella liturgia ebraica e anche più potente, è quello che è concluso, che qui è tradotto in maniera un po' diversa da quello che è la letteralità della traduzione dall'ebraico: in quel giorno il Signore sarà uno e il suo nome uno. E che questa idea, appunto, che la dinamicità della trasformazione radicale coinvolge anche il Signore stesso, dove l'unità del Signore ha bisogno che tutti lo riconoscono come tale. Quindi addirittura, ecco, il suo nome sarà uno, vuol dire che tutti lo riconoscono come tale, quindi coinvolgimento universale. E soltanto quando sarà riconosciuto come tale, lui davvero sarà in qualche modo uno. Quindi si spinge a vedere il soggetto della trasformazione, per così dire, in Dio stesso.
Bene, io la ringrazio moltissimo, Piero Stefani. Ci sentiamo presto, leggeremo allora questo suo...
Grazie.
Com'è allora? Fede nella Chiesa. Ecco, col punto di domanda. La settimana prossima, Abdia e Giona. Grazie da Gabriella Caramore. Ricordo il nostro sito uominiprofeti.rai.it, dove potete trovare tutto. E ricordo la redazione: Antonella Borghi, Paola Tagliolini, Cristiana Munzi e Gaetano Chiarella, che ci ha assistito per la parte tecnica, e Danilo De Girolamo, al quale dobbiamo le nostre letture. Grazie, a risentirci.